Atariteca ha un nuovo sito, atariteca.altervista.org.
Good morning Atariteca! Eccoci giunti al primo speciale della seconda stagione ed è uno speciale con un ospite ricorrente. Per la terza volta ho qui con me Luca Cusani. È la terza volta, pensate un po', dopo lo speciale sul dataset, dopo lo speciale sul flop della linea 264, adesso è qui con me per dibattere dell'annoso problema, se vogliamo definirlo tale, dell'uscita sul mercato del DeVic 20, il nuovo retrocomputer che sarà disponibile all'acquisto presumibilmente dal venerdì 23 ottobre, presumo. Sì, dovrebbe essere proprio quello. E Luca Cusani, che vi ricordo essere tenutario di un canale YouTube, Luke74 Channel, che vi invito ovviamente a seguire, a iscrivervi, dove lui pubblica numerosi video di retrospettive, di unboxing, tutto a tema retrocomputing. E inoltre è anche amministratore di vari gruppi Facebook a tema, come Pianeta Commodore, Pianeta Sinclair, Pianeta Pong e un sacco di altri pianeti, e insomma un grosso giramento di palle. Ovunque dove c'è Luca Cusani c'è casa, c'è casa. Quindi state con lui che non sbagliate mai. Inoltre un grandissimo ringraziamento a Massimo Belardi, tenutario del podcast Quanti Giga la Panca, che vi invito ovviamente a cercare su Spreaker e ad ascoltare, perché ha sostenuto Atariteca con ben 5 caffè tramite il servizio apposito disponibile sul sito. A questo punto godetevi questo speciale sul VIC 20 e sul DeVic 20. E vi invito anche a condividere questo episodio speciale, condividetelo su Facebook, condividetelo sui gruppi retro gaming a tema, condividetelo anche sui canali Telegram di altri podcast, condividetelo, spargete il verbo del Cusani e di Atariteca in giro per l'etere. Diamo il via al collegamento con la USS Dataset Enterprise. Oh, e come anticipato in precedenza, eccoci qua in collegamento con Luca Cusani, che sta attualmente orbitando intorno alla Terra a bordo della sua astronave predisposta alla difesa di noi tutti, dell'umanità intera, la USS Dataset Enterprise. Luca è lì intorno a noi che orbita e ci difende dall'assalto delle console mini. Purtroppo a questo giro Luca se n'è fatta scappare una è riuscita ad atterrare ed è il DeVic 20, è vero Luca? Come hai fatto a farti scappare questa mini console?
Buongiorno a tutti ragazzi, innanzitutto grazie Simone come sempre di ospitarmi nel tuo podcast. E come ho fatto? Mi vanno a toccare il computer del mio cuore! Come fai a uccidere un tuo amico?
Sì, questo. Sarebbe stato come sparare al cane, non si può.
Vabbè.
La console è sfuggita, è atterrata sulla Terra, sarà...
Non la chiamare console, quello è un retrocomputer.
È vero, è un mini computer, mini console, retro
mini.
No,
è un retrocomputer, l'esatta copia. Estetica, poi dentro c'è un Raspberry. Non è un Sega Mega Drive Mini.
È vero. Ma sai che tutte le volte rimango sempre interdetto, perché abituato dal primo assalto di quelle cose mini, che era il Mini C64, ti ricordi?
L'hanno fatto per certo.
Sono rimasto settato mentalmente su quell'immagine lì, tutte le volte mi ritornava.
Ora è tutto full size, non c'è più niente di mini, capito?
Sì, nuovo mercato, mi devo settare anch'io su queste lunghezze d'onda. E insomma, arriva il DeVic 20, sarà disponibile quindi alla vendita, il prezzo lo sai Luca? Tu,
quanto? 109 euro.
Beh, insomma, via.
L'ho già prenotato?
Sì. Attenzione, perché ci sono i puristi, si stanno già armando con i forconi. Vabbè, e il torto.
Quelli sono punti di vista, chiaramente sono gadget questi, non sono... Un collezionista come me, come tanti di noi, lo prendi per due motivi questo DeVic 20. Lo prendi o perché sei nostalgico della macchina, lo vedi, infatti si gioca sull'effetto nostalgia, o se no lo prendi, te lo gusti e li farei prendere polvere tutta la vita, nella sua scatola tutta celofanata. Ed è la fine farà, però è sì. Con me. Però chiaramente...
Come al solito è il valore emozionale, no? Il feticcio da avere lì e anche adorare.
come gli Swatch, è un bene di consumo emozionale.
Emozionale, è vero. E siamo pronti quindi a questo grande ritorno che, se non altro, ci permette anche di ricordare i tempi in cui l'informatica era agli albori ed era veramente un enorme campo aperto che dava speranze e prospettive a tutti quelli che si avvicinavano a quell'argomento. Ma tu te li ricordi i tempi del VIC-20?
Io col VIC-20 ci sono cresciuto. Io sono classe 74. Il VIC-20 è stato il mio primo computer. Nonostante sia un computer limitato, non bello graficamente perché aveva solamente 40 colonne, 3K RAM di memoria, però aveva un suono arcade che era favoloso. Aveva quella magia che... questi piccoli pixel che tu...
Ma poi era colorato, Luca.
No, che molto pixel? Sprite, mi sbaglio.
C'era già la gestione degli sprite nel VIC-20.
Questi sprite enormi, dove il personaggio che guidavi era fatto magari con i caratteri della tastiera. Non era un Mario disegnato o un qualcosa di perché 3K RAM era veramente poco.
Sì, cioè, sarebbero stati 5, ma 2 te ne prendeva il basic, se non sbaglio.
Esatto, erano 5K RAM, di cui 1,5 per esattezza era utilizzato per il sistema fra virgolette operativo della macchina, il glorioso MOS 6502.
Mamma mia. Certo, Luca, su quel processore lì se ne potrebbe anche lì raccontare. Su quante macchine è montato il 6502?
No, allora, dunque, bisogna dire una cosa. Allora, partendo dagli albori velocemente.
Sì.
Perché è nato il VIC-20? Il VIC-20 è nato da un'idea di Jack Tramiel, che vuole costruire una macchina per tutti, quindi per tutti, perché fino ad allora Commodore produceva i PET.
Esatto.
Produceva i computer... per utilizzo professionale, dove di base c'era sempre il 6502. Quindi, insieme a Michael Tomczyk, che era il responsabile del marketing, cominciano questa avventura. E il computer doveva essere quindi per tutti accessibile, con un costo inferiore a $300, e nasce questa avventura del VIC-20, che ha notevole successo. Ma attenzione, c'è da dire una cosa. Quando viene presentato, allora, il VIC-20 viene presentato al CES, Consumer Electronics Show, a Las Vegas nel 1980, ma il VIC-20 nasce in realtà come VIC-1001.
Eh sì, ma perché fu rilasciato in Giappone la prima volta?
La prima volta è stato prodotto in Giappone col nome 1001. Ci sono tante cose perché l'hanno chiamato così. Siccome era già uscito il PET 2001, che è stato il primo computer di massa, tra virgolette, della Commodore, 1001 era una chiave per dire il modello più basso del 2001. E poi anche perché il 20 in Giappone porta male.
Ah, oh, anche scaramanzia, quindi.
I giapponesi sono molto attenti, capito? E da lì è nato, poi, lì parte in Giappone nel 1980 e poi finalmente... viene presentato nell'81 la versione VIC-20, dove il VIC-20 deve il suo nome al chip video, che è il MOS 6560, detto appunto VIC, capito? VIC vuol dire Video Interface Chip. Guarda come mi è uscito bene.
Madonna, sei prestigioso. Ultimamente ti stai raffinando, Luca. Sono orgoglioso di averti.
Perché l'inglese, guarda, è una roba, è ostico.
Lo so, perché seguendo i tuoi video sul canale Luke 74 Channel, ho occasione di appunto verificare il tuo inglese.
Vabbè, lì ci marcio, lì volutamente delle volte sproloquio. Comunque, insomma, questo era il V che voleva dire questo. Il 20... era la quantità di memoria approssimativa disponibile nella ROM del computer, capito? E VIC gestiva sia la funzione di circuito grafico che quello sonoro. I colori potevano essere da 8 a 16, quindi erano molto limitati, e il sonoro era di 4 canali, ma aveva un sonoro arcade del VIC-20 che era da ora non posso dire parolacce, da brividi, da da peli ritti sulle braccia quando ascolti una canzone che ti ricorda quando ha baciato la tua prima fidanzata.
Sì, capito? Ma poi ovviamente bisogna anche settare la situazione temporale, no? Fino a quel momento lì non si era mai sentito niente del genere.
No, solamente le console lo facevano. Esatto. L'Atari 2006, l'Intellivision, il ColecoVision. Cioè, no, ColecoVision è nato dopo. Queste console di prima, fino a quel momento c'erano le Pong. Una roba così veramente, e poi c'era un Basic avanzato già per l'epoca, che era un 2.0 basato su 40 colonne, quindi tu quando scrivevi un listato in 2 secondi ti si riempiva lo schermo,
era 44 colonne, no? Giusto?
40 colonne, contro le 80 che aveva il Commodore 64. Ora parliamo di memoria. La memoria erano 5,5 kg, di cui 3,5 erano disponibili, però il resto erano occupate da quello che era la gestione del...
L'interprete.
Però potevi espandere la macchina fino a 16K RAM. Ma qual è il discorso? Perché uno dice, vabbè, c'erano tre tipi, perché questa va detta, c'erano tre tipi di espansione. 3 kg, 8 kg, 16 kg. Siccome i giochi venivano prodotti, più che altro i giochi, venivano prodotti per
la versione base. La versione base.
Però, per esempio, se tu prendi una cartuccia, la cartuccia era già un gioco espanso. In tanti, le cartucce, togliendo la ROM del gioco, le trasformavano in espansioni di memoria, perché erano costosissime.
Capito? Non la sapevo questa, veramente.
Il problema dove sta? Che tu andavi al negozio, buongiorno, volevo un'espansione di memoria da 16K RAM per il VIC-20, e ti dici, vabbè, c'ho quella da 16K RAM, sono a posto, perché c'erano giochi progettati per 3 kg e 8 kg. Il problema dov'è? È che purtroppo, come era allocata la memoria all'interno dei VIC-20, tu avevi per forza bisogno di tutte e tre le espansioni, perché un gioco espanso a 8K RAM, se te ci mettevi l'espansione da 16K RAM, il gioco non funzionava perché richiedeva l'espansione da 8K RAM.
No, ho capito. Cioè, ogni gioco doveva essere tarato con la memoria esatta di cui aveva bisogno, se no, esatto, non girava.
Esatto, è quello il problema. Infatti, dopo case di, diciamo, secondarie, come potrebbe essere oggi, che so, la Trust, va bene? Producevano queste espansioni di memoria con un micro switch dove tu avevi tutte e tre le possibilità. Tu le inserivi dietro. E
a seconda del gioco, che della cartuccia,
non stavi
che...
a infilare, sfilare, sembra anche detta così una cosa pornografica, ecco questo. Quindi, anche se inserire una cartuccia nel VIC-20 è qualcosa di veramente pornografico.
A quel tempo sì, ma infatti guarda, anch'io ho un ricordo di quei tempi, veramente la fascinazione del computer. Io quando è uscito avevo 10 anni, mi ricordo la pubblicità massiccia in TV, mi ricordo questi colori, questa sensazione dell'arrivo del futuro, ecco.
Ma infatti non a caso per la campagna pubblicitaria Michael Tomchik scelse William Shatner, che era il comandante Kirk Kirk dell'Enterprise.
Ma quello che sta attualmente guerreggiando insieme a te in orbita per combattere l'invasione delle console mini, allora è lui.
No, ma ora siamo alleati, perché ovviamente VIC-20, lui, VIC-20, VIC-20, esatto. Questo è. Però insomma, William Shatner che accettò questo incarico, e appunto invito a chi vuole a vedersi la pubblicità sui vari canali YouTube del VIC-20 americano, e proprio arriva William Shatner che compare come nell'Enterprise, all'improvviso si materializza e parla con Commodore VIC-20, il new computer.
Ma lo sai che quando l'ho scoperto anch'io, perché qui in Italia quella pubblicità lì mi sembra che non la fecero passare in
No, da noi c'era la pubblicità del cavolo di un bimbetto. Lui c'ha solamente videogiochi. Io posso fare di più. Commodore VIC-20! Commodore VIC-20 ti dà di più! Puoi giocare, ci puoi fare il caffè, ci puoi andare a scuola, ci puoi andare in macchina. Queste cavolate.
Questa la faccio sentire subito.
Dice che il suo è il videogioco più bello del mondo. Sarà, però fa solo giochi. Io ho scoperto una bomba. Commodore VIC-20. Commodore VIC-20 fa di più, perché è un vero computer. Sa fare un sacco di videogiochi, tutti nuovi e divertenti. Ti insegna la lingua del futuro. Serve in casa. A scuola con lui diventi super. E costa come un videogioco. Oggi puoi scegliere il favoloso Commodore VIC-20 o l'incredibile Commodore 64.
Sì. Infatti l'ho scoperto successivamente che c'era William Shatner, ho detto ma guarda che figata di pubblicità che ci siamo persi, se la vedevo io a quell'età lì a 10, 12, 14 anni andavo fuori di testa, compravo 50 di VIC-20, ne compravo.
Devi dire che comunque Star Trek era una serie molto diffusa all'epoca in America, da noi credo che la serie è arrivata dopo e poi non nessuno avrebbe compreso quel tipo di merchandising lì.
Sì, la dimensione del fenomeno non l'avrebbero
chi fa, ma è buongiorno la pubblicità da noi, sì. Da Corrado, cioè voglio dire, sì. E VIC-20, capito? Cioè, comunque.
È fortissimo averti in trasmissione, Luca, come mi trovo confortevole, fai anche le imitazioni, sei completo, guarda.
Vabbè, sono stato per far due risate, dai. Poi l'ha avuto un po' in chiave ironica.
Ma poi trovi comunque uno che ha voglia di ridere, quindi guarda, trovi il suo, va benissimo.
Allora, torniamo un attimino seri. Allora, certo. Il VIC-20, a parte lo siamo comunque, il VIC-20 è stato il primo computer a raggiungere la bellezza di 1 milione di unità vendute. Cioè, una roba che per l'epoca era impensabile. E quando ha chiuso battenti, che è stato ora, non che voglio già arrivare alla fine, però ha chiuso battenti con ben 3 milioni e mezzo di unità prodotte. E una cosa importante, cioè, nell'85, quindi già in piena epoca 64, Commodore 16, la serie 2S4, il fatto è che purtroppo alla fine il VIC-20 ha dovuto cedere il passo perché le case produttrici non producevano più giochi. Un'altra curiosità è quando tu andavi in edicola a comprare le cassettine con i giochi, visto che per il 64 ti propinavano una marea di roba, no? Cassette con 200.000 giochi, però per i VIC-20 purtroppo non era così, perché i giochi erano quelli e basta. Quindi le case editrici che producevano queste cose si trovano in difficoltà, dovevano magari cessare la loro rivista dopo magari 15 numeri, perché non c'era più software.
Sì, ormai il mercato era, con l'arrivo del Commodore 64, tutti gli sviluppatori erano concentrati su quella piattaforma lì e il mercato VIC-20 era morto per mancanza di benzina, praticamente.
E poi come ci rimanevi male quando tu andavi in edicola, compravi Program, la prima rivista con 5 giochi, ti arrivavi a casa con i tuoi 5 giochi e ne potevi giocare solo 2 perché gli ultimi 3 erano espansi e non avevi l'espansione perché costava veramente tanto, costava circa 150.000 lire un'espansione di memoria da 3 kg. Cioè,
ma poi, guarda, ne parlavo con mia moglie giusto qualche tempo fa. Noi si segue una sitcom che si chiama The Goldbergs, no? Che è praticamente tutta roba, si svolge negli anni 80. E questa famiglia in casa c'ha di tutto, cioè c'ha veramente, è una famiglia ricca, cioè i computer, le cose. E mia moglie mi fa, certo che quella famiglia lì deve essere proprio ricca, in America stavano bene. Sì, sicuramente loro stanno bene perché sono ricchi, però anche noi in Italia si stava bene, ma il problema nostro è che avevamo le lire, cioè loro compravano con dollari e quindi i prezzi per il loro mercato erano accessibili. Noi comprare un VIC-20 era uno stipendio e mezzo di un impiegato, ma insomma era tanta roba. E quindi prima di comprarlo ci pensavi 2-3 volte magari. Questi invece non, in America è bello, lo prendo, ecco, funzionava.
Sì. Ma poi vedi, mi piace che tu sei appassionato di Atari, no? Se no si chiamerebbe Atariteca. Ma lo sai che Commodore VIC-20 Atari, la Commodore con l'Atari ha avuto uno scontro tremendo per colpa del VIC-20 con Atari, perché quando Commodore dovette produrre le periferiche per questa macchina, clonò esattamente il paddle e il joystick dell'Atari 2006.
Sì, me lo ricordo, quelli grigi, mise sul mercato grigi.
Li fece diventare color cremino come panna, come il VIC-20, marchiandoli Commodore. E l'Atari buttò giù il mondo, che Commodore dovette poi correre ai ripari e ridisegnare da capo le periferiche. Altro caso è per quanto riguarda il gioco famoso Jelly Monster, che non sarebbe altro che Pac-Man. Anche lì loro produssero questo gioco con la cartuccia che si chiamava Pac-Man per VIC-20, ma l'hanno dovuto rimarchiare Jelly Monster e inventarsi che appunto erano dei fantasmini gommosi, capito?
Sì, ma infatti me lo ricordo questa cosa qui, perché Atari, per quanto riguarda la console 2006, VCS 2006, fece il grosso errore di non brevettare l'architettura interna, infatti fioccarono fuori un sacco di cloni nel corso degli anni, ma per il joystick no, per il joystick è proprio un brevetto esclusivo Atari e quindi nessun altro lo poteva produrre così com'era se
e
non
tu
loro.
Hai avuto la fortuna di toccarlo, perché io ce l'ho.
Sì.
Per sì. Nel 2018 l'hai avuto in mano quel joystick.
Sì. Al Vico Retro.
Poi è bellissimo quel joystick lì. Comunque, tornando un attimino sui binari, c'è da dire un'altra cosa, che VIC-20 è stata una macchina che ha fatto sviluppare numeri enormi per Commodore, quindi è stato il periodo d'oro, no?
Sì.
Della Commodore. E quindi insomma, grazie al VIC-20 sono state possibili la produzione di periferiche come il VIC modem. Te potevi averci anche una rete Ethernet per collegare due VIC-20 e poter farli comunicare tra loro.
Cioè, no, rivoluzionario per quei tempi, veramente seminale, direbbero gli espertoni, direbbero che è stato un computer seminale.
C'è da aggiungere un'ultima cosa per far chiarezza: tutti sono convinti che il VIC-20, io ho il VIC-20, no, il VIC-20 il modello è uno, quindi si chiama così, no? Come la Golf, nasce la Golf, però la Golf la producono dal 74. Il VIC-20, praticamente, tu se trovi un VIC-20 ci sono varie versioni, e anche lì hanno fatto un casino, il case alto, il case basso, la tastiera pet style, la tastiera Eurostile, la tastiera normale, i tasti funzione arancio, i tasti funzione grigi. Poi non è come quando c'è l'iPhone, che nasce l'iPhone 12. L'iPhone 12, l'iPhone 10, l'iPhone 8 non avrà mai pezzi dell'iPhone 9.
Mm-hmm.
Va bene. In Commodore questa filosofia ovviamente non veniva applicata. Usciva il modello nuovo, ma tu potevi trovare il tuo bel nuovo VIC-20 che ti aspettavi con il label e la tastiera nuova, invece te lo trovavi. Sì, era il nuovo VIC-20 con la scheda madre, perché ha avuto tre schede madre del modello precedente. Anche noi collezionisti siamo veramente in difficoltà a dover dare una catalogazione precisa quando troviamo una macchina. Ad esempio, in Germania il VIC-20 non si chiamava VIC-20, si chiamava VC-20, Volkscomputer, è una parolaccia.
Sì, quello lo sapevo.
Però,
è un po' come quando Pac-Man arrivò in America, che era Puckman, no?
Puckman,
assomigliava esatto. Troppo a Fuckman.
E Fick, che vuol dire appunto fottere. Quindi mamma, ho comprato il Fottiti 20. È bello.
Effettivamente era un po' sconveniente. È vero.
Capito?
È
quindi
vero.
L'hanno chiamato VC, che da noi fa ridere perché sembrava del closet. Però vuol dire Volkscomputer, come la Volkswagen, ecco, capito? Computer del popolo, VIC-20, e lì è così rimasto. Quindi c'ha tre nomi.
Per un collezionista davvero come te, riuscire a capire quale dei tre modelli è quello che è, cioè ti tocca guardare dentro, ti tocca aprire e guardare la scheda.
No, allora, perché,
a parte il logo.
Faccio una piccola, mi piace citarlo, Giacomo Vernoni, che è il più grande collezionista italiano, io direi anche mondiale, del VIC-20. Lui ha creato una pagina, dove lui ha scritto anche un libro, dove ha tentato di catalogare tutti i VIC-20 in modo cronologico, e ha fatto anche una pagina Facebook molto interessante, che consiglio a tutti di andare a vedere e registrarsi, dove tu puoi registrare il tuo Commodore VIC-20 con il seriale, eccetera, 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 per averci uno storico dei VIC-20 rimasti, di quelli, di seguire un po' la produzione, quello poi.
Una specie di database per riuscire a classificare la tipologia di ogni singola macchina, in pratica.
Esatto.
Un tracciamento.
Esatto. Lo fanno in tanti, non è che esistono anche per altri computer, però quello dei vecchi venti è particolarmente curato perché Giacomo Vernoni questa cosa la cura in modo maniacale. Se qualcuno di voi anda a modo di prendere il suo libro, se ne potrà rendere conto.
Senti, Giacomo Vernoni, come si può raggiungere a un sito personale? Tipo www.giacomovernoni.it.
Basta cercarlo anche su Facebook, lo trovi anche lì. Si trova anche lì.
Perfetto. No, perché ci sono un sacco di queste figure che sono molto interessanti. Io anche ho conosciuto, quando ho avuto anche l'occasione di intervistare con i Cugini del Terribile, quando io e Emiliano si faceva la trasmissione insieme, Lorenzo Vivarelli, che lo dovresti conoscere anche te perché dovresti avere il suo libro, quello L'irresistibile fascino di Commodore.
Certo.
Che per me ha fatto un libro che è superlativo. Lui poi è una persona squisita, fantastica. E un libro del genere, penso, sulla storia di Commodore, così asciutto, essenziale, senza tanti tecnicismi, dovrebbero leggerlo tutti. Lui, ad esempio, si rintraccia su www.vivarelli.it, si va lì e si scarica il suo libro a gratis, ecco. È per quello che questa gente va, per me va aiutata, va spinta, bisogna farla conoscere, perché...
Il bello di questo libro del Vic 20, ne parlo volentieri perché è bellissimo, non è un discorso che è solamente volto a... allo scritto, ma è una raccolta fotografica in foto in alta definizione, non prese quindi da internet, eccetera, tutte sgranate.
Bello.
Foto sue proveniente dalla sua collezione privata, dove poi c'è un bonus alla fine, dove ci sono tutte le copertine di tutte le cartucce prodotte. Cioè è un qualcosa veramente di fenomeno. Cioè chi ama il Vic 20 come me è un oggetto che non può farsi mancare.
E senti un po', Luca, ora dedichiamo un ultimo pensiero prima di chiudere la trasmissione a questo The Big 20 che insomma arriverà.
Il 21 ottobre, ma manca poco.
Manca pochissimo, infatti. Cosa ne pensi, Luca?
Allora, The Big 20 è un ennesimo marketing che si svolge, che va sul filone, segue il filone oramai delle mini console, come sono venute fuori, dove la The Retro Games, lanciando prima il mini, se andava bene il mini avrebbe fatto DC64 full size. Infatti questo The Vic 20 è un'edizione limitata, che poi loro scrivono limitata, ma figurati, dove è un DC64 che è identico quindi al DC64, quindi parlo di scheda interna, di software, di hardware e tutto il resto, dove predilige il Vic 20 è l'estetica di un Vic 20, quindi rispettando esattamente quello che era l'estetica del Vic 20. E quindi, insomma, questo è un Commodore 64 col vestito da Vic 20.
Quindi in pratica soltanto il colore, perché era una questione cromatica, no? La differenza della scocca tra 64 e 20, giusto?
Esatto. Una cosa importante che non ho detto, scusami e scusatemi amici ascoltatori, è che Jack Tramiel, quando lanciò il Vic 20, lanciò il suo sponsor, il suo slogan. Perché lui voleva un computer per tutti, capito?
E
lui
riuscì.
Disse... For the masses, not the classes.
Sì, è vero.
Quindi, computer per la massa e non per la classe, cioè per i ricchi, per tutti. Un computer per tutti. Infatti il Vic 20 doveva essere un computer per giocare. Va bene, poi perché in Giappone c'è la Max Machine, ma quella è un'altra storia.
Sì. Comunque il suo lavoro l'ha svolto egregiamente, perché in pratica dal Vic 20 in avanti... diciamo il mondo ha capito, ma il mondo veramente ha capito che i computer potevano essere accessibili, cioè è nato proprio il concetto di home computer dal Vic 20 in poi, perché prima del Vic 20 c'erano altre cose che davano l'idea nel cervello della gente che fossero strumenti per scienziatoni, no? Col camice bianco, e invece
no, poi era una cosa, poi vabbè, è chiaro che dovevi, tutti pensavano che il Vic 20 era un computer che tu ti mettevi lì. Lo uso per la scuola, ma non lo usi per la scuola. Te dovevi dirgli cosa fare, perché ovviamente tu dovevi imporgli dei comandi per fargli fare le cose. Però se parliamo di numeri, e scusami se mi riallaccio un attimo, alla fine del 1982 il Vic 20 aveva venduto 750.000 unità contro le 600.000 di Apple, che aveva l'Apple 2, 600.000, e la Texas Instruments col suo T99 ne aveva 575.000, Quindi Commodore aveva proprio spopolato, aveva proprio invaso, capito? Con William Shatner.
E che soddisfazione deve essere stata per Jack aver messo sotto la Texas Instruments, eh?
Sì, ma perché poi è una cosa che ha voluto lui, cioè sì. Jack Tramiel era un creatore, ha fatto tante mischierate, ma ne ha imbroccate tante e ne ha avute, insomma,
tanto ne ha padellate più. Altre, sì, sicuramente.
Intanto sappiamo un po' com'è, lui era un po' una testa matta, era un vulcano, ecco, un vulcano.
Sicuro,
un vulcano.
Sicuro anche... Anche il suo periodo in Atari è stato abbastanza vulcanico, no?
Sì, perché poi, e poi in Atari ci passò perché si sfavò, scusami.
Sì, infatti, fu una conseguenza del clima, sì, che ormai
Commodore si arrabbiò con lui per un errore, per l'errore che feci. Nell'uscita di vista
errore, attenta come parli, lo sai che dobbiamo usare, bisogna parlare sottovoce, non deve sentire nessuno quando parliamo,
però è come se tu hai fatto l'operaio perfetto per 40 anni ma a un certo punto fai una bischerata qualsiasi e Commodore invece di riconoscere i 40 anni, cioè, ma non Commodore, che la Commodore era sua, però tutta la direzione generale, eccetera, sono andati contro il capo stesso, dicendo, ma che cosa ha combinato? Non è che ti va a ricordare cosa ha fatto prima. E lui ha visto bene di passare Atari e ha fatto bene, perché ha creato il bellissimo ST.
Ovviamente noi, io e Luca stiamo giocando, ma abbiamo fatto una puntata insieme che riguarda la linea 264, quindi è disponibile qui in Atariteca, andatevela a ascoltare così capirete tutto questo giochino che c'è tra me e Luca, perché è un argomento un po' delicato la serie 264, dopo si innescano cose che potrebbero essere nocive. Però ecco, adesso chiudiamo la trasmissione, io vi ricordo ancora, prima cosa ringrazio Luca Cusani per essere intervenuto in Atariteca, che è sempre un ospite graditissimo, quando c'è lui gli faccio sempre trovare le pizzette, tutto, guarda, faccio per lui tutto.
Simone, io ringrazio te per farmi questa cosa che a me fa molto piacere, sei gentilissimo, disponibilissimo e...
Ma poi tanto ci vediamo anche sul tuo gruppo Facebook, Pianeta Commodore.
Certo, quindi... Non meno importante, Lux 74 Channel, YouTube, riferimento importante, Pianeta Commodore, Pianeta Console, Pianeta Pong, Pianeta Sinclair, chi più ne ha più ne metta, oramai io sono in orbita col mio Dataset Enterprise.
Dataset Enterprise giustamente è un universo.
Vado a giro per pianeti e sono sempre la nuova conquista di nuovi pianeti. Chissà che un verrà fuori un pianeta Atari, chi lo sa.
Chissà, la prossima volta difendila meglio la Terra, perché questo VIC-20, oddio, ma forse per me l'hai fatto passare apposta.
Ma sì, ora vediamo un po' come potevo, come mi sono alleato al nemico. va bene, dai. Ciao ragazzi, grazie a tutti.
Un grande saluto a Luca Cusani e a voi tutti, alla prossima puntata di Atariteca.